Diversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, corso di Fondamenti di Informatica, 16 febbraio 2016. Abbiamo cominciato la volta scorsa affrontando il discorso della rappresentazione dell'informazione all'interno dei sistemi di elaborazione. Dunque, abbiamo preso il discorso dalla parte del software, se vogliamo, anche se avevamo detto che avremmo cominciato con l'hardware. Avevamo questa necessità per chiarirci alcuni concetti di base che poi ci servono per capire, per parlare meglio dell'hardware. Nel momento in cui, per esempio, affronteremo il tema delle memorie e confronteremo le memorie in base alla loro capacità, nel momento in cui parleremo di capacità e parleremo di unità di misura e quindi arriveremo a parlare dei bit e dei byte, ci ritroveremo con quel po' di terminologia che ci siamo preparati la volta scorsa. Abbiamo fatto cose semplicissime in relazione alla rappresentazione binaria, non siamo andati molto in profondità. Abbiamo fatto qualche accenno anche alla rappresentazione esadecimale, perché poi la possiamo ritrovare più avanti nel mondo delle reti, per esempio. Ma anche lì la trattazione è stata piuttosto semplice, così come estremamente semplici sono quel po' di domande che potrete ritrovare nel database degli esami. Oggi riprendiamo il discorso usando questo schema che già vedete sullo schermo e che ci propone un discorso teorico, se vogliamo. Questo oggetto è una sintesi estrema di quel che può essere un calcolatore. Si chiama macchina di von Neumann, dove von Neumann è stato uno dei primi, era un matematico ungherese fuggito durante la Seconda Guerra Mondiale negli Stati Uniti, dove ha lavorato al progetto della bomba atomica che è stata poi sganciata su Hiroshima. È stato uno dei primi scienziati che si sono occupati, che hanno dato i natali all'informatica. Ci dicevamo nel corso della prima lezione che l'informatica nasce in quegli anni turbolenti della fine della guerra e nell'immediato dopoguerra, e a von Neumann si attribuisce questo schema estremamente semplice che ci rappresenta le entità fondamentali da un punto di vista teorico, le entità fondamentali che si possono ritrovare dentro a un computer. E questo era vero ai tempi di von Neumann, ma continua ad essere vero anche ai nostri tempi. La quasi totalità delle macchine fisiche, dei calcolatori reali, che sono stati costruiti dalla fine della guerra venendo in qua, si rispecchiano in questo modello teorico. Questa macchina von Neumann è un modello teorico, non è un oggetto fisico. Però, per chi di voi ha già qualche idea di come è fatto un calcolatore, di come è fatto un PC, ma di come è fatto anche il vostro telefono, ci ritrova già qualche termine familiare. La macchina di von Neumann quindi ci dice come sono fatti i calcolatori di allora e di adesso. L'obiettivo di questo schema, di questo simbolismo, è quello di definire come è fatto e funziona, in termini generali, un calcolatore di uso generale, general purpose. Quindi non una macchina calcolatrice come quelle che esistevano, anche elettromeccaniche, ai tempi di von Neumann. E quali sono le caratteristiche fondamentali di una macchina fisica che aderisca a questo modello di von Neumann? Una cosa l'abbiamo vista già la settimana scorsa, la rappresentazione binaria dell'informazione. Ci siamo detti la volta scorsa che anche qui la stragrande maggioranza delle macchine fisiche, dei calcolatori, io permettetemi, ho sdoganato la volta scorsa il termine macchina, vi ho detto che io spesso dico macchina, allora quando dico macchina intendo un calcolatore. Allora dicevamo che la stragrande maggioranza delle macchine fisiche sfruttano la rappresentazione binaria, facevamo cenno a certi calcolatori costruiti in Unione Sovietica che avevano una rappresentazione ternaria dell'informazione, però in generale si usa matematica, aritmetica binaria. E poi altri due principi del modello di von Neumann sono la separazione tra quelle due scatole, quei due oggetti centrali, la memoria e il processore. Poi pian piano li descriviamo, i vari scatoloni. E un terzo principio è quello che prevede che all'interno dei calcolatori i dati e le istruzioni condividano lo stesso tipo di codifica, di rappresentazione. Abbiamo detto, sono rappresentati sfruttando quei formalismi che abbiamo visto la volta scorsa, binari. Allora, i dati e le istruzioni usano lo stesso tipo di rappresentazione e stanno su un medesimo supporto di memoria. Cioè c'è una memoria nella quale troviamo sia i dati, sia i programmi, le istruzioni. E vediamo allora com'è fatta questa macchina di von Neumann. È costituita da quanti elementi? Da quanti elementi è costituita? Quattro elementi. Allora, la macchina di von Neumann è costituita da cinque elementi. Perché dico subito cinque? Ci sono i quattro scatolini e poi ci sono le frecce. Allora, le frecce le consideriamo come un quinto elemento. Non diciamo che ce ne sono otto, perché sono quattro frecce, no. Tutto il mondo delle frecce lo contiamo uno. Allora, memoria, cominciando da lì, che forse è più facile, no? Ci siamo anche già detti poc'anzi. Memoria è il nostro deposito. È quel luogo dove, abbiamo detto prima, stanno i dati e le istruzioni, cioè i programmi. Questi dati e queste istruzioni non nascono lì nella memoria, anche se vedremo che ci sono alcune memorie che vengono costruite con già cablate dentro le informazioni, ma questo è un discorso di dettaglio. Ma invece i dati e le istruzioni arrivano da fuori. Ecco dunque che oltre a un apparato fisico dentro alla nostra macchina fisica deputato alla memorizzazione, ci dovrà anche essere un'apparecchiatura destinata a implementare quello che lì è lo scatolino con scritto input, l'ingresso. Allora, una macchina fisica costruita secondo i dettami di von Neumann avrà qualche pezzo di ferro che servirà da deposito delle informazioni, qualche altro pezzo di ferro che servirà per cacciarle dentro queste informazioni. La tastiera, tanto per dirne una. Dalla parte di là c'è quell'altra scatolina con scritto output. Significa che nella mia macchina fisica che obbedisce ai principi di von Neumann ci sarà una parte di apparecchiature, di dispositivi che serviranno per realizzare un flusso in uscita. Nel momento in cui ti butto fuori il risultato di una computazione, sfrutto dei dispositivi di output. Per esempio, ti rappresento i risultati sullo schermo, oppure emetto un suono. Facciamo il pezzettino più difficile. Scatolina sotto, dove c'è scritto CPU. Diciamo, non era obbligatorio scrivere CPU, l'ho scritto io, no? Prima ho fatto quel discorso sull'inglese. Però non mi ci volevano parole troppo lunghe, allora cominciamo a introdurre questo termine. CPU, CPU, Central Processing Unit, unità centrale di elaborazione. È il luogo dove avviene l'elaborazione, è la sede dell'elaborazione, la sede dei calcoli, è dove i programmi vengono eseguiti. Noi ci siamo detti la volta scorsa che la differenza tra un calcolatore e una caffettiera è che la caffettiera fa sempre quella stessa cosa, ci metti dentro l'acqua, la polvere, viene su della brodaglia colorata. Invece il calcolatore è di uso generale, general purpose, perché a seconda del programma che carichi, cioè a seconda dell'insieme di istruzioni che gli fornisci, può esibire comportamenti tutt'affatto diversi. E la sede della esecuzione delle istruzioni è la CPU, unità centrale di elaborazione. Ci sarà una parte fisica della tua macchina destinata a quello, chiamata anche più sinteticamente processore. Processing, abbiamo detto, Central Processing Unit, processor, processore. Allora, dicevamo che la macchina di von Neumann dagli anni 40 adesso è sempre andata bene. C'è un problema che a volte si ravvisa nelle implementazioni, nelle realizzazioni nel mondo fisico, che il nostro testo chiama il collo di bottiglia della macchina di von Neumann, ed è legato al quinto elemento. Noi finora abbiamo parlato dei quattro scatolini, però io all'inizio avevo detto che ci sono cinque elementi, e il quinto elemento sono le frecce. Le frecce sono quelle piste che collegano un elemento a un altro per il trasferimento delle informazioni, per trasferire per esempio il risultato di una elaborazione dal processore che l'ha generato alla memoria, per trasferirlo alla memoria video che consente poi di buttarlo fuori verso l'utente. Allora, una linea di trasmissione di questo tipo nelle nostre macchine si chiama comunemente bus. Scritto bus, si legge bus, forse ce l'avevamo anche già detto. E che cos'è il collo di bottiglia di von Neumann? È quel fenomeno che avviene quando si fanno magari operazioni anche piuttosto semplici, anzi, si fanno operazioni piuttosto semplici dal punto di vista della elaborazione, che quindi non impegnano a lungo di per sé la CPU, ma le si fa su grandi masse di dati. Sapete che in questi ultimi anni è venuta di moda l'espressione big data per dire il trattamento di una gran mole di dati. E allora può succedere che si intasi il bus e che il bus rallenti la CPU, cioè la CPU resta inoperosa perché fa qualcosa e poi si ferma in attesa di nuovi dati. Ecco, qui dietro all'ultima cosa che vi ho detto sta anche un'idea molto importante dello sviluppo delle tecnologie informatiche. Io vi dicevo un momento fa, mostrandovi quella workstation Sun, che fa un po' ridere pensare a una memoria di 8 megabyte a noi adesso parliamo in termini di giga, cioè 1000 volte più grandi, o che abbiamo tranquillamente dei dischi rigidi delle dimensioni di terabyte, e dunque da 25 anni fa fino adesso le dimensioni delle memorie e le loro velocità sono molto aumentate. Di pari passo sono molto aumentate le velocità dei processori. Ecco, c'è una cosa importante da tenere presente in questi processi evolutivi. Noi l'altra volta avevamo considerato l'aspetto della miniaturizzazione, cioè la tecnologia informatica ci ha dato oggetti sempre più piccoli e sempre più economici. Adesso, guardandoci dentro, dobbiamo tenere presente che la tecnologia informatica nella sua evoluzione ci dà una componentistica che è sempre più performante, sempre più efficiente, e però che lo è in maniera coordinata. A nulla serve aumentare a dismisura le prestazioni, che so, delle CPU, se poi le memorie, se poi i bus, se poi i dispositivi non reggono il passo. Se io ho una memoria che elabora a grandissima velocità, però ho un bus lento a fornire le istruzioni o i dati, questa velocità non mi serve, perché se io posso fare 100 operazioni al secondo, ma tu mi dai un dato al secondo, io nel primo centesimo di secondo faccio il primo conto e poi negli altri 99 centesimi sto lì a aspettare. Allora, la ricerca nel campo dell'hardware ci sta progressivamente dando componentistica che aumenta in maniera coordinata, che migliora in maniera coordinata, man mano che viene inventato, usiamo questo termine, un processore più performante, più rapido, viene inventato anche tutto un apparato che gli sta dietro, le memorie con dei tempi di lettura e scrittura più rapidi, i bus più rapidi e così via. Altrimenti il risultato potrebbe essere quello della grande autostrada con 20 caselli d'uscita e tantissime automobili che arrivano e poi tutti che si trovano nell'imbuto che finisce in un'unica stradina. Punto. All'interno di questa macchina che cosa avviene? Avviene l'elaborazione, ci siamo detti. E questa elaborazione avviene secondo un ciclo, il cosiddetto ciclo di elaborazione dell'informazione. Noi ci siamo detti la volta scorsa che esiste un certo tipo di rappresentazione.